ci voleva la doppia birra. E questa è stata una roba, voglio dire, che stava andando tutto quanto il lavoro di mesi per l'inconsistenza di questa richiesta.
Cheers. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Cheers. Ricordatevi che sono iniziati gli episodi live, quindi potete conoscere i migliori imprenditori dello scenario italiano in presenza, quindi aggiornatevi sulle nostre piattaforme. Mi raccomando, seguite tutti i canali YouTube, Spotify, attivate campanelle, lasciate like, recensione, fateci sempre sapere cosa ne pensate degli episodi, perché i vostri feedback sono molto importanti. E ora passo la parola a Jack, perché vi spiegherà quanto è gasato oggi e il perché, soprattutto.
Grazie Phil. Oggi, raga, come diceva Phil, gasatissimi, perché voi sapete che in Cheers parliamo con gli imprenditori e i dirigenti più importanti d'Italia. Però spesso diamo un po' per scontato come si arriva a ricoprire dei ruoli di questo tipo. Quindi oggi vogliamo farci una chiacchierata per capire come effettivamente si diventa Chief Financial Officer, CFO. E lo facciamo con un ospite che a 35 anni era già CFO e che nel corso della sua carriera ha gestito delle operazioni di finanza straordinarie per centinaia e centinaia di milioni di euro. Per cui, raga, siamo felicissimi di farci questa chiacchierata con Fabio Tomassini, che oggi è CEO di Risparmio Casa. Benvenuto Fabio a Cheers.
Grazie, grazie per la presentazione.
Benvenuto. Ora, se avessimo gli effetti audio,
se avessimo dei cameraman che lavorano.
Direi, per iniziare, raccontaci brevemente qual è stato il tuo percorso e come sei arrivato effettivamente poi a ricoprire le varie cariche che diceva Jack poco fa.
Entro in Bain, ci sto 5-6 anni, lavoro nei financial services, e poi chiedo di girare, quindi di fare un po' di cose diverse, e poi alla fine faccio una scelta molto importante, che prendo un periodo sabbatico, perché mi nasce la seconda figlia e voglio stare con loro e quant'altro. In questo periodo sabbatico sostanzialmente mi capita la possibilità di conoscere diverse persone, fatto sta mi incontrerò casualmente la persona che mi dice: guarda, c'è questa occasione di fare finanza in questa società che si chiama Fiat Engineering, acquisita da poco, si chiama Maire Engineering, fattura 450 milioni di euro di,
due spicci.
E, ma la cosa più importante è che fa finanza straordinaria come ordinaria, quindi noi facevamo 7-8 operazioni di finanza straordinaria, quindi non so, operazioni general contractor, quindi costruzione di infrastrutture piuttosto che project finance, piuttosto, quindi quella era la parte più ordinaria dell'azienda, che lavorava per commesse. Dopodiché dice: perché ci sei arrivato? Cioè, come, allora, quello che ho scelto un'azienda che stava cambiando, che aveva la possibilità di, c'era grande discontinuità, però grandi opportunità. Dopodiché io volevo andare a lavorare in Francia, c'era una commessa molto importante, perché vedevo sempre questa, ero stato a Parigi, Île de la Cité, c'è questa isoletta in mezzo alla sera, bellissima, mi immaginavo già lì che camminavo la sera con... Allora dico: mio capo, c'è il posto da CFO lì, dico: voglio fare il CFO. Lui mi dice: no, io dico: guarda, voglio fare, guarda che sono bravo, io faccio, ma sono bravo, tu adesso non pensare che io vengo da Bain, quindi non so di contabilità, guarda, sono un sacco di cose. Allora mi dice: no, io non ti voglio far andare lì, perché io voglio che tu prendi il mio posto in Mare Engineering, perché lui nel frattempo il gruppo acquistò Tecnimont, diventò Mare Tecnimont, che è quella che poi si quotò, e mi diede la possibilità di fare il CFO quindi... Se poi si può dire una botta di culo?
Sì, si può dire.
Serve sempre.
Si può dire una botta. Fattore C, che è il fattore Cheers anche.
Cheers, esatto.
E per te, anche dal punto di vista, diciamo, personale, com'è stato andare a ricoprire questa carica e avere appunto anche adesso delle cariche di estrema responsabilità?
Io ho sempre fatto questa carriera da outsider, quindi di solito non si fa il CFO venendo dalla consulenza di direzione, di solito non si fa il CFO a 35 anni. Poi io un tempo dimostravo meno anni di quelli che avevo, e quindi sembravo ancora più giovane. Quindi avevo tante cose che dovevo sempre dimostrare qualcosa, quindi è stata sempre una gran fatica, perché non ti scontavano nulla, cioè non davano per scontato nulla, quindi dovevi dimostrare. In realtà mi ricordo che i primi problemi furono di attrarre delle risorse, perché tu hai 35 anni, a sta faccia da ragazzino, lavori in un sistema, in un'industria di commessa, dove ci sono, insomma, specialmente gli impiantisti sono abbastanza ruspanti, e quindi tu devi riuscire a far venire a lavorare qualcuno per te. E io assunsi uno di 44 anni, un collega di 44 anni, che era un responsabile amministrativo importante, che inizialmente mi guardò con un po' di diffidenza.
Lì come facevi? Cioè, 35 anni, attrarre uno che magari ha 10 anni di esperienza in più di te?
Come devi mettere i baffi finti?
Attenzione, fatti finti, ma che potrebbe essere?
Io credo che bisogna essere molto trasparenti.
Okay.
Nel senso, io ho delle capacità e il patto è chiaro. Io posso dare il mio contributo è fatto di... Ho le idee molto chiare, cerco di rappresentarle in maniera molto chiara. Ho un percorso per arrivarci, naturalmente non ho tutte le competenze. Non ho mai nascosto che non avevo delle competenze che aveva lui molto verticali, però fondamentalmente questo capita in tutti i settori. Mm-hmm. Mm-hmm. Accettare questo significa anche dare la possibilità agli altri di dare il proprio meglio, perché è molto brutto voglio dire che tu c'hai un collega che poi è sempre lui che fa le cose e poi tu te ne prendi il merito. Ma non è proprio, non è sostenibile, non è, come certo, direbbe qualcuno, certo, adesso, perché certo, poi alla terza volta lo ti spinge per le scale, magari a sera hai fatto tardi, hai chiuso il bilancio.
Sei nel quartiere di Parigi,
certo,
che dice
esatto, France, arriva qualcuno. Ecco. Ma invece sono anche curioso di capire, tu abbiamo visto hai avuto un percorso diverso dallo standard, per arrivare a essere CFO... Non è bello dire, diciamo, in una carriera più normale, no? Perché secondo me poi essere arricchito da tante esperienze diverse è molto figo. Ma magari adesso in prospettiva, cioè tu entri a livello base, sei insieme a mille altri ragazzi, qual è la strada poi in termini concreti che da appunto nuovo entrato ti porta poi a ricoprire una posizione C-level?
Allora, io consiglio due cose. Allora, la prima è che deve capire se gli piace, ma deve scegliere una delle tre strade. Mm-hmm. E poi quando deve fare diventare...
Le tre, scusa, quindi solo per...
La parte del mondo amministrativo, il mondo della finanza e il mondo della pianificazione e controllo.
Chiaro, ok.
Che sarebbero i primi tre livelli del CFO. Il CFO di solito ha un'amministrazione, finanza, pianificazione e controllo. Questi sono i tre mondi. Identificando quelle che sono le tre funzioni, tu poi devi comprendere quelle che ti piace di più e... Se devi fare il CFO, ti consiglierei almeno di aver ricoperto due posizioni
almeno
su tre.
Almeno due, ok.
Tanto più che, per esempio, diversi colleghi che ho avuto poi nel tempo, se tu li vuoi far crescere, li sposti da una funzione all'altra.
Ma tu stai raccontando un sacco di esperienze che hai fatto nell'ambito del corporate finance, ma che tutti ti invidiano, possiamo dirlo. Chi ci lavora vorrebbe seguire, hai fatto IPO, M&A, finanziamenti da centinaia di milioni di euro. Ma com'è stato? Cioè, la domanda è duplice. Prima, com'è stato gestire queste cose dietro le quinte? E poi, nello specifico della IPO di Garofalo Healthcare, com'è stato gestirla?
Una cosa che mi ricordo, allora, noi facciamo questa IPO di Garofalo e c'è tutta una parte molto... diciamo interna, quindi devi costruire, devi riuscire a razionalizzare bene il modello di business, quindi creare consapevolezza su questo, e questo è il fatto di aver fatto il consulente in 20 aiuta.
Ti ha aiutato
molto,
sì.
Poi c'è la parte di costruire il tuo team, quindi devi assumere delle persone e poi devi tutta questa cosa la devi trasferire verso l'esterno, la devi gestire verso l'esterno. Ci sono poi, cioè, inizi a avviare questo processo, è un processo molto articolato, c'è il pre-marketing, poi c'è il marketing, poi c'è l'attività di presentazione in borsa, poi di consob e quant'altro. E alla fine tu presenti sostanzialmente questo prospetto informativo. Nel prospetto informativo devi scrivere tutti quanti i tuoi rischi, ci sono 80 pagine di rischi che tu gli devi rappresentare. Ma il mantra è che tu non puoi parlare mai della pianificazione, perché è un fatto di responsabilità che metti a rischio il profilo di responsabilità dell'azienda e quindi degli azionisti. Processo lineare, alle 9 si finisce, io responsabile amministrativo, ci prendiamo il giapponese che ci porta Deliveroo e doppia birra, perché avevamo finito.
Beh, dovevate festeggiare, dai.
Sì, beh, si festeggia proprio alla fine, però doppia birra per stare sereni. Mandiamo questo file, tutto quanto a posto, 9:40, adesso vabbè Danilo andiamo via, scendiamo, telefonata dell'avvocato, guarda che c'è qualcosa che non va, che cosa vuole che noi scriviamo? E mi dice la frase che per anni io tutto il tempo di Garofalo ce l'avevo sullo schermo, che imponeva che noi facessimo una dichiarazione sul futuro, che non si può, a parte che non si può fare, adesso non so perché lui lo chiedeva, poi non mi sono fatto, cioè, molto spesso non si deve fare troppe domande, perché uno deve dire funziona o non funziona, se no no. Allora ritorniamo su e fino a mezzanotte noi stiamo a parlare con questo, quando poi alla fine gli dico guardi, io non ho possibilità di scrivere questa cosa, anzi le dirò di più, mi dica se è dirimente, perché altrimenti io telefono all'azionista e gli dico che l'IPO non si fa per questa frase.
Certo.
Poi alla fine questo adesso non so se gli era venuto un momento di difficoltà, poveraccio, magari anche lui aveva avuto...
No, voleva anche lui la doppia birra, non l'avete invitata.
Esatto, esatto.
Adesso non gliela faccio bene.
Ci voleva la doppia birra. E questa è stata una roba voglio dire che stava andando tutto quanto il lavoro di mesi per l'inconsistenza di questa richiesta che non poteva essere poi accettata.
Al di là del dilemma questo qui, mi piacerebbe sapere invece qual è stata la sfida più difficile, oltre a non bere la doppia birra quella sera, qual è stata? Sempre per Lipo, eh?
Allora, la quotazione è un processo molto bello, però la cosa più veramente difficile è che tu devi trasferire quello che tu vedi all'interno dell'azienda e lo devi comunicare all'esterno. E naturalmente, se sei una persona credibile, dove io ci ho dedicato tutta la vita a essere credibile, anche perché poi non è che il CFO c'è la seconda opportunità, se tu fai perdere dei soldi alla gente o ti spari delle cose che non si realizzano, non è che poi uno...
Ma sì, dai, la prossima volta andrà meglio.
Una cosa è una valutazione sbagliata, una cosa è una tu dici una cosa non vera sapendo che non lo è. Quindi questa è la parte più sfidante.
Perché è un po' controintuitivo, no? Dire che lo storytelling, passami questo termine un po' del cazzo, è così fondamentale in un IPO. Però alla fine è la cosa
più
importante.
Perché, certo, è vero, perché tu che cosa stai quotando? Tu stai quotando, proprio per il discorso fatto prima, tu stai quotando un'iniziativa. Come sta andando l'iniziativa oggi è la strada, no? È l'aspettativa che tu crei, certo, come andrà domani. E quindi devi essere anche molto consistente sulle cose che farai e devi dimostrare perché tu già le hai fatte. Un po' quando tu cerchi... Ecco, ieri parlavo con un amico ed hunter. Cioè l'ed hunter di solito prende la persona che non ha sorprese, quindi devi fare tre cose, tick the box, uno, due, tre, lo fai. Ecco, un po' il processo di quotazione è questo. Il processo dello storytelling è far vedere che tutto quello che tu prometti farai nel futuro per incrementare il valore del titolo e quindi dare la possibilità alle persone che hanno investito di avere un rendimento adeguato, un'aspettativa di rendimento, tu lo abbia già fatto e sei credibile su questo, perché altrimenti dice, cioè tu daresti in mano i tuoi soldi a un commercialista che non ha mai fatto il commercialista? No, nessuno di noi, quello lì. Tu daresti in mano, cioè ti faresti operare da uno che... No,
che non fa il chirurgo, tendenzialmente.
No, cioè che può iniziare adesso? No.
Tra l'altro un sacco di... cioè quasi secondo me tutti i ragazzi che studiano economia e finanza piacerebbe lavorare nel campo delle M&A, merger and acquisition. Ma sì, com'è effettivamente gestire questo tipo di operazioni?
Secondo me le operazioni di M&A, sì, è vero, sono belle, perché rappresentano anche un percorso strategico interessante. Se uno vuole crescere rapidamente deve fare acquisizioni, perché la crescita organica è difficile, quindi o ti vai a prendere clienti uno a uno oppure ti vai a prendere aziende che hanno n mila clienti. Quindi un'opzione strategica molto chiara che tu hai davanti. Per perseguire, secondo me, ci sono due elementi. Cioè, il primo elemento che è l'identificazione del target e la negoziazione. E questo fondamentalmente lo deve fare chi ha sensibilità di quanto vuole pagare l'operazione. Perché il prezzo buono, che se l'ha comprata bene o male, si vede solo alla fine, non si vede fare l'offerta. Dicevano che Italo, per esempio, era stata il fondo, la comprò male, adesso l'ha rivenduta al doppio. Quindi,
non l'ha comprata
così. Non malissimo,
cioè poteva andare peggio. Il secondo elemento è l'integrazione. Ecco, l'integrazione è molto importante. È una cosa molto interessante che abbiamo sperimentato, per esempio, in Garofalo. L'anno dopo facemmo 6 acquisizioni. L'amministratore delegato era molto, diciamo, lavorava direttamente sulla parte di individuazione target con un consulente e prezzo. L'integrazione dopo si faceva molto facilmente perché erano state definite a monte e condivise naturalmente con l'amministratore quelle che erano le logiche di integrazione. Noi l'unica cosa che non davamo sconti era sull'informativa finanziaria.
Ah, okay.
E quindi tutto quello che è il mondo dell'informativa finanziaria, che dava la possibilità poi di integrare rapidamente e quindi dare alla trimestrale poi i risultati, c'era un processo molto strutturato, quindi in 6-8 settimane si veniva a buttare dentro. Costruire il modello di integrazione fu particolarmente vincente.
Cioè, quindi tu in Garofalo hai fatto l'IPO un anno e l'anno dopo 6 acquisizioni, porca miseria.
No, ma era perché dovevi utilizzare questi famosi proceed, quindi la cassa che tu avevi.
Che avevi, sì. Hai dormito 6 ore in 2 anni.
Era molto stressante, sì.
Ma invece, tornando un po' al tuo percorso, tu in Italo hai anche raccolto più di 1 miliardo.
Sì, per il progetto.
Hai preso 300 milioni in capitale e più di 700 milioni, se non ricordo male, in debito. Cioè, com'è stato gestire delle operazioni di questa portata e No, direi, raccontaci un po' anche qua dietro le quinte, un po' allora, la tua esperienza.
Allora, c'erano degli azionisti un po' blasonati e fondamentalmente quindi anche lì era un po' quello che dicevo prima, cioè in questa iniziativa tu quello che facevi era normale, perché dovevi essere, dovevi andare a giocare con il Milan di Sacchi e quindi dovevi fare gol, perché o eri Gullit o eri Van Basten, non so, mi sembra troppo. E, però Baresi, Maldini, cioè tua gente che non sbaglia mai, però giustamente se sbagliavi poi non era previsto. Io di Italo, allora, oltre alle persone che ho avuto la possibilità di lavorare, per me Italo è stato importantissimo perché ognuno di noi ha un role model, no? C'è uno che dice io vorrei essere lui nella vita. Ecco, allora la persona che io vorrei essere è la persona che mi ha fatto il colloquio in Italo, perché lui si chiama Francesco Saiotti ed è stato un po' di anni, qualche anno che è fuori dal mercato, però è stato una persona di riferimento nel settore della finanza, è stato il capo dei crediti d'Intesa, l'amministratore delegato di Banco, che poi si è fatto la fusione con BPM e poi è andato in pensione. Lui perché mi piaceva, a parte la sua competenza c'è poco da dire, però era una persona estremamente disponibile, cioè lui mi faceva parlare, mi vedeva come spiegavo le cose, mi chiedeva, mi affinava, devo dire che mi è stata un'esperienza importante. Ricordo che il colloquio lui arrivò tardi, quindi feci questo colloquio e lui arrivò 20 minuti in ritardo e lui si scusò due volte, ha detto guarda, non si preoccupi,
basta che l'esito sia positivo, poi può arrivare
esatto, esatto, la chiudiamo qui, i 20 minuti sono andati. Fu molto carino perché io gli rappresentai tutta la mia, insomma, in confronto a lui era veramente poca cosa. Però ho fatto tutta la mia esperienza con un certo entusiasmo, lui mi disse, ma hai fatto un sacco di cose, quanti anni hai? E lui mi disse, adesso ti spiego quello che ho fatto, io ho fatto, guardi, adesso non vorrei essere, però mi è abbastanza chiaro che cosa fa. E questo qui è stato per me molto importante, tu mi dici la persona che ti piacerebbe, lui è un signore, a parte nel settore finanziario la gente... Quando dicevi che lavorava con Saviotti, tirava fuori il santino, si inginocchiava, ti diceva mi ha promosso nel... Devo dire che era una persona di grande spessore, umano, competenza incredibile, e in questo percorso, perché lui accompagnava gli azionisti in questo percorso, e devo dire che gestiva anche pensieri di interlocutori un po' estemporanei con una grande calma.
Ma invece in tutta la tua carriera, se tornassi indietro, cambieresti qualcosa?
Allora io dico che non ho una risposta a questa domanda, però la cosa che io invece sono sicuro, che è l'unica cosa su cui vado molto fiero della mia carriera, della mia scelta, dove devo dire che mi rende proprio felice di questa cosa qui, questo è stato proprio figo, l'ho fatto. Io in Bain ho preso un periodo sabbatico.
Okay. Dico un anno?
Quanto? No, sono 6 mesi, okay. Perché avevo il primo figlio e mi era nata la mia figlia, vedevo mia moglie un po' in difficoltà, c'era anche una situazione familiare un po' particolare, e quindi io stavo sempre fuori, io mi sono preso questo periodo sabbatico. Allora, i miei colleghi pensavano che io stessi facendo lo startup, era il momento di fare lo startup. In realtà quando gli mandai la foto al Mario con questi bambini che si muovono un sabbiato che faceva, devo dire che risero molto, perché per me è stato un momento importante per due ragioni. Allora, il primo è perché cresci professionalmente sempre quando cresci personalmente. Se no sei un super tecnico, ma non ci fai niente. Se poi sei un disadattato, perché tu non è che sei... Cioè, allora utilizzo ChatGPT per fare le cose. Prima non c'era, però magari uno sarà già stranaggiato in qualche modo. Perché credo che l'aspetto personale sia molto importante. E poi mi ha dato anche una certa consapevolezza. Perché? Perché quando tu poi esci dal tuo ambiente normale, ordinario, ti rendi conto anche come sei apprezzato o meno. E devo dire poi tutto il percorso della mia carriera io ce l'ho avuto per questo caso fortunato che io ho preso questo periodo sabbatico e poi ho scelto una strada completamente differente. Perché? Perché i miei amici pensavano che mi avessero licenziato, devo dire anche a mia casa. Non riuscivano a capire questa cosa. E un amico in particolare mi presentò diverse persone, di cui tra l'altro uno mi ha detto vieni a lavorare con me, ho fatto guarda io nel real estate non ci torno a lavorare, quindi se poi ti posso dare una mano. Gli diedi una mano a questo qui, e poi adesso ve la faccio breve, questa persona che io ho aiutato in maniera,
altruistica.
Sì.
Cioè, sì, gratuita proprio.
Così, sì, proprio gratuita, altruista, proprio mi chiedi una cosa, te la faccio. A un certo punto è quella che mi ha detto, non so se ti interessa, ma c'è questo lavoro in finanza, in questa società. Gli ho fatto, ma caspita, Giorgio, è proprio il lavoro che vorrei fare io. Dice, vabbè, allora guarda, ti presento. E poi da lì è iniziata la mia... carriera. Allora, quindi, perché dico che questa cosa è stata significativa? A parte perché ha cambiato il corso della mia carriera, ma poi tra l'altro perché in realtà non c'è niente che ripaga il fatto di prendersi, perché in quel momento lì non c'è niente che ha ripagato quello che io ho avuto. Ed era estremamente simpatico, devo dire, tutti mi guardavano con un po' di curiosità, perché io ho preso questo periodo da aprile a settembre e ci facevamo questa stagione al mare, a un posto vicino a Roma che si chiama Circeo, e naturalmente, visto che ero l'unico papà a luglio con tutti questi bambini, facevo tutti i miei mamati mi lasciavano questi bambini, facevo questo castello di sabbia sempre, facevo sì. Il
professionista e la pista con le biglie.
Esatto, e castelli, buche, cose.
E per chiudere, che consiglio daresti a uno dei tanti ragazzi e ragazze che ci ascoltano che magari adesso vuole entrare a lavorare nel mondo del corporate finance?
Allora, certamente è importante comprendere cosa vuoi fare. Per esempio, il corporate finance devo andare a lavorare in una banca piuttosto che in un'azienda, perché sono due cose completamente differenti. Nell'azienda tu lo puoi fare in un'azienda industriale, come si dice, piuttosto che in una società di consulenza, perché quello discrimina moltissimo che velocità hai nell'apprendimento delle diverse operazioni. La cosa più importante, secondo me, è che proprio un po' in genere, ma specialmente nel corporate finance, che è molto ampio, uno dovrebbe imparare un'attività, poi metterne insieme qualcuna e quindi diventare un po' un professional e quindi farsi magari anche pagare per questa cosa che fa, quindi essere riconosciuto poi specifico in quel settore con quella capacità per fare questa cosa. Dopodiché devi imparare a fare il manager, quindi a gestire non soltanto le competenze tue, quindi processi di cui tu conosci perfettamente l'esecuzione, ma anche processi di cui tu devi affidare l'esecuzione ad altri. Le competenze, c'è una simmetria informativa perché le competenze ce l'hanno i tuoi colleghi. E il terzo passaggio, secondo me, è essere poi manager di manager. Tu alla fine devi gestire manager che gestiscono a loro volta responsabili funzionali, che gestiscono a loro volta poi degli espertoni, magari in aree specifiche. Questo credo che sia un po' il percorso.
Fantastico.
Fabio, grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie mille.
Molto bello.